Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata della serie Film alla radio. Siete con Marco Pieroni su Radio Incontri in Blu Cortona. Vi ricordo che durante la diretta ci trovate in video sul nostro canale twitch.tv/radioincontricortona. Il film di stasera è un colossal di genere storico, ispirato al romanzo To the About to Die di Daniel Mannix del 1958. La sceneggiatura, inizialmente scritta da David Franzoni, è stata acquisita dalla DreamWorks Pictures nel 1998 e Ridley Scott è stato scelto per dirigere la pellicola. Le riprese si sono svolte tra il gennaio e il maggio del 1999 in Inghilterra, a Malta e in Italia, guarda un po' vicino a noi, in Val d'Orcia, in Toscana e anche in Marocco. Stiamo parlando di Il Gladiatore, Gladiator, è un film del 2000 diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed. Il Gladiatore ha ricevuto recensioni favorevoli da parte della critica specializzata, soprattutto per le interpretazioni di Russell Crowe e Joaquin Phoenix, ma anche per la regia, la fotografia, le sequenze d'azione, le partiture musicali e il valore dell'intera produzione. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui 5 Oscar alla 73esima edizione per il miglior film, miglior attore protagonista, migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Ha anche ricevuto 4 BAFTA alla 54esima edizione per il miglior film, miglior fotografia, miglior scenografia e miglior montaggio.
Piangi con me, fratello. Il nostro grande padre è morto.
Cavalcate fino all'alba e poi giustiziatelo.
Dammi almeno una morte onorata. Una morte da soldato.
Chi è quello?
Lo chiamano l'ispanico, imperatore.
Voglio andare a conoscerlo. Perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome?
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
È stato un grande successo al botteghino, incassando 457 milioni di dollari in tutto il mondo e posizionandosi al secondo posto nella classifica dei film più redditizi dell'anno, alle spalle di Mission Impossible 2. Il film resta memorabile per la meticolosa ricostruzione delle scene della battaglia, dal lancio di dardi degli arcieri ausiliari di chiara origine orientale, alla carica compatta e ordinata delle legioni, a quella della cavalleria pesante romana. Questa è la famosa frase prima dell'inizio della battaglia. Al mio segnale scatenate l'inferno. Nell'anno 180, il generale Massimo Decimo Meridio guida l'esercito romano alla vittoria durante la guerra contro i Marcomanni in Germania, guadagnandosi la stima dell'anziano imperatore Marco Aurelio. Questi, gravemente malato, designa Massimo come proprio successore al posto del figlio naturale Commodo, vedendo nel generale una guida più affidabile e sicura. Marco Aurelio intende affidare a Massimo il compito di ripristinare la Repubblica, restituendo il potere al Senato, ovvero al popolo romano, come avveniva prima dell'avvento dell'età imperiale.
Hai dimostrato il tuo valore ancora una volta, Massimo. Speriamo che sia l'ultima.
Non c'è più nessuno da combattere, Cesare.
Ah, c'è sempre qualcuno da combattere. Come posso ricompensare il più grande condottiero di Roma?
Lasciami tornare a casa.
A casa?
Ti rendono onore, Cesare.
È per te, Massimo. Onorano te.
Abbiamo vinto!
L'ho mancata. Mi sono perso la battaglia.
Tu hai perso la guerra.
Padre, mi congratulo. Sacrificherò 100 tori per onorare il tuo trionfo.
Risparmia i tori. Onora Massimo. Lui ha vinto la battaglia.
Generale.
Principe.
Roma ti saluta. E io ti abbraccio come un fratello. Molto tempo è passato, amico mio.
Principe.
Ecco, padre. Prendi il mio braccio.
Credo sia giunto per me il momento di andare. Ecco cosa rimane della gloria di Roma.
Russell Crowe, nel ruolo di Massimo X Meridio, un legato ispano-romano, generale delle legioni Felix ed uno degli uomini più importanti dell'impero romano. Ha guadagnato il favore di Marco Aurelio e l'amore e l'ammirazione di Lucilla prima degli eventi del film. La sua casa è vicino a Trujillo, nell'odierna provincia di Cáceres, in Spagna. Dopo l'omicidio della sua famiglia e la sua fuga, giura vendetta contro Commodo. Il ruolo fu inizialmente offerto a Mel Gibson, che declinò poiché sentiva di essere troppo vecchio per interpretare il personaggio. Furono considerati per il ruolo anche Antonio Banderas e Hugh Jackman. Inizialmente riluttante, Massimo chiede tempo per decidere, così si ritira nella sua tenda a pregare gli dèi affinché lo aiutino a decidere e proteggano la sua famiglia, composta da una moglie e un figlio, che non vede da quasi 3 anni. Ed il cui ricordo è rappresentato da 2 statuette che porta sempre con sé. Nel frattempo, Marco Aurelio comunica la propria decisione al figlio, che era giunto da Roma insieme alla sorella Lucilla, la quale, vedova con un figlio, è innamorata di Massimo. Deluso e afflitto per la scelta del padre, Commodo lo uccide, soffocandolo, non volendo che renda pubblica la propria decisione.
Mio padre ti favorisce ora.
Augusta Lucilla.
Non è sempre stato così.
Molte cose cambiano.
Molte cose, ma non tutte le cose. Massimo, fermati. Lasciati guardare in faccia. Sembri turbato.
Ho perso molti uomini.
Che cosa voleva mio padre da te?
Augurarmi ogni bene per il mio ritorno a casa.
Tu menti. Ho sempre capito quando mentivi, perché non sei mai stato abile nel farlo.
Eppure non mi hai mai consolato.
È vero. Ma del resto non ne avevi bisogno. La vita è molto più semplice per un soldato. O credi che non abbia cuore?
Credo che tu abbia il talento per sopravvivere.
Massimo, smettila. È davvero tanto penoso rivedermi.
No, sono stanco per la battaglia.
Soffri nel vedere mio padre così debole. Commodo si aspetta che mio padre annunci la sua successione a giorni. Servirai mio fratello come hai servito mio padre?
Io servirò sempre Roma.
Sai che ti ricordo ancora nelle mie preghiere? Ah, sì. Io prego.
Mi ha rattristato la morte di tuo marito. Ho pianto per lui.
Grazie.
E ho saputo che hai un figlio.
Sì. Lucio. Tra poco avrà 8 anni.
Anche mio figlio ha quasi 8 anni. Ti ringrazio per le tue preghiere.
Thank you.
Ridley Scott, venne avvicinato dai produttori Walter Parkes e Douglas Wick, che gli mostrarono una copia di Pollice Verso, dipinto del 1872 del francese Jean-Léon Gérôme Scott, attratto dall'ambientazione dell'antica Roma, ma critico nei confronti della sceneggiatura di Franzoni, ritenuta priva di sottigliezze, decise di assumere come sceneggiatore John Logan, che poté quindi riscrivere il copione a suo piacimento. Logan riscrisse gran parte del primo atto e prese la decisione di far uccidere la famiglia di Massimo per aumentare la motivazione del personaggio. Massimo capisce subito che l'imperatore non è morto per cause naturali, ma è stato ucciso dal figlio, quindi rifiuta di sottomettersi a Commodo, che, per vendetta, ordina di giustiziare lui e la sua famiglia al generale Quinto, capo della guardia pretoria e amico di Massimo. Mentre Commodo viene incoronato imperatore, Massimo viene immobilizzato e condotto in mezzo alla foresta per essere giustiziato, ma, sul più bello, fingendosi di accettare il suo destino, afferra la spada al boia e uccide uno dopo l'altro tutti i pretoriani. Gravemente ferito a un braccio, si impossessa di due cavalli e inizia il lungo viaggio verso casa per salvare la famiglia, ma arriva troppo tardi. Alcuni suoi amici sono morti e la moglie e il figlio sono già stati uccisi e crocifissi tra le rovine fumanti della loro abitazione. Massimo piange disperato i suoi cari defunti, ma poi si accascia, straziato dal dolore e sfinito dalla stanchezza. Sentiamo ora Francesca Pellegrini, blogger e esperta di cinema. Scrive per My Movies, Feltrinelli e Valle di Fer ed ha un suo blog. A te il microfono, Francesca.
Ciao Marco, un saluto a tutti gli amici di Film alla Radio, stasera sull'arena di Ridley Scott. Durante le riprese, Russell Crowe riportò fratture multiple. Le ferite sul suo volto dopo la battaglia iniziale, ad esempio, sono reali, causate dopo che il suo cavallo sussultò spingendolo contro i rami degli alberi. Non tutti sanno che il ruolo di Massimo Decimo Meridio, che ha lanciato l'attore zelandese nell'Olimpo di Hollywood, fu inizialmente offerto a Mel Gibson, ma Braveheart rifiutò perché a 43 anni allora si sentiva troppo vecchio per interpretare il protagonista. Joaquin Phoenix, invece astronascente, fu proprio la prima scelta di Ridley Scott, che lo voleva a tutti i costi nei panni del perfido imperatore Commodo. Il fratello del compianto River Phoenix implorò Russell Crowe e gli altri attori del cast di trattarlo male per calarsi al meglio nel ruolo di villain. Beh, lo conosciamo tutti come Joaquin Phoenix, lui ha un metodo tutto suo per calarsi nei panni dei cattivi e in qualsiasi altro ruolo, cioè proprio lui è un mondo a sé stante. Tuttavia Crowe e il resto del cast preferì farlo ubriacare, ecco, in modo tale che così Joaquin si sentì più a suo agio nell'interpretare il cattivone. Quindi giù pinte di Guinness, va bene. Due risate, facciamoci. Invece questa cosa, non so se la sapete, cioè non so innanzitutto se sapevate quello che ho detto finora, ma questa poi è mondiale, ragazzi. A Luciano Pavarotti è stato chiesto di esibirsi nell'iconica colonna sonora di Hans Zimmer, ma lui rifiutò l'opportunità, pentendosene in seguito. Roba, eh?
Thank you.
Russell Crowe, intervistato alla trasmissione Inside the Actor Studio, dichiarò: «Mi hanno detto, è un film da 100 milioni di dollari. Sei diretto da Ridley Scott. Sei un generale romano». E lui rispose: «Sono sempre stato un grande fan di Ridley. Vorrei anche vedere». Catturato da un mercante di schiavi, viene venduto a Proximo, un ex gladiatore divenuto lanista che Marco Aurelio aveva liberato dalla schiavitù, insignendolo del Rudis, la spada di legno. Portato in Africa, Massimo viene obbligato a combattere nell'arena, dando presto prova delle sue eccellenti qualità di guerriero e ottenendo popolarità tra gli spettatori e rispetto da parte degli altri combattenti. Etichettato con il soprannome di Ispanico ed entrato a far parte della famiglia gladiatoria, stringe amicizia con il cacciatore Numida Yuba, portato via prigioniero dalla sua famiglia, e con il germano Hagen, che fino alla comparsa di Massimo era il più valoroso dei gladiatori di Proximo. Durante le pause degli spettacoli, parlando delle rispettive famiglie e della vita che conducevano prima di divenire schiavi, Yuba e Massimo si fanno coraggio a vicenda, pensando, di fronte alla prospettiva della morte in combattimento, alla speranza di incontrare nuovamente i loro familiari nell'aldilà. Adesso passiamo ad ascoltare un altro approfondimento gradito di Maria Vittoria Pierleloni, storyteller appassionata di cinema e fotografia. Vai, Maria Vittoria!
Buonasera Marco, a te e a tutti i fedelissimi ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Questa sera parleremo di un film storico e che ha fatto la storia, ma non per questo esente da alcuni errori ed incongruenze storiche. Ve ne racconto qualcuna. Il plot gira intorno ad un generale divenuto schiavo e gladiatore, costretto a lavorare nelle arene. Tuttavia, questa cosa in epoca romana era impossibile a causa di una specifica legge, il post liminium, che prevedeva che se un soldato finiva imprigionato durante una guerra, avrebbe riconquistato tutti i suoi diritti appena avesse rimesso piede a Roma. Dunque, Massimo sarebbe tornato libero al suo arrivo nella città eterna, impedendo alla trama di dipanarsi così come la conosciamo. Al mio segnale scatenate l'inferno. Quanto vi suona famosa questa frase, eh? Però, benché sia una delle più importanti e iconiche della storia del cinema, nell'antica Roma non esisteva il concetto cristiano di inferno, anche più che altro nel tempo in cui è ambientato il film. Massimo avrebbe dovuto parlare di inferi o tartaro, esattamente come nomina i Campi Elisi e non il Paradiso. Ancora. Massimo viene conosciuto come ispanico, conosciuto e anche acclamato come tale, poiché proveniva dalla Spagna, ma all'epoca dei fatti la Spagna non esisteva ancora e l'appellativo corretto sarebbe stato iberico. Inoltre, anche il termine Colosseo, inteso come l'arena nella quale combattono i gladiatori, è stato coniato solo successivamente, nel Medioevo. E all'epoca dei fatti si chiamava ancora Anfiteatro Flavio o Anfiteatro Massimo. Ma veniamo al dunque. L'errore storico più risaputo del gladiatore riguarda il comportamento dell'imperatore e quindi della famosa scena alla presenza di Commodo. Difatti, nell'antica Roma, quando un combattente sottometteva il suo avversario, si aspettava il gesto del pollice dell'imperatore, che decideva se graziare o giustiziare il perdente. Il dito all'insù simboleggiava un'azione di spada, quindi la morte. Al contrario, stava ad indicare una spada sguainata, quindi la grazia. A difesa degli sceneggiatori, dobbiamo dire che conoscevano questa informazione, ma gli sceneggiatori, compreso anche Ridley Scott, decisero di invertire i significati all'interno del film, poiché nell'immaginario collettivo il pollice all'insù è utilizzato per indicare che va tutto bene. Cosa vogliamo dire? Buona visione, buona serata e buona ripercorrenza dei Campi Elisi.
ringraziando le mie due compagne di viaggio, che sono Maria Vittoria Pierleoni e Francesca Pellegrini, ed anche Carlo Lancia, che pazientemente è di là al mixer. Vi ricordo che siete su Radio Incontri in Blu, Cortona. Io sono Marco Pieroni, questo film alla radio. Stasera stiamo ripercorrendo il film Il Gladiatore. Alcuni anni dopo, per conquistarsi l'approvazione del popolo, Commodo ordina che si tengano a Roma dei giochi gladiatori della durata di 150 giorni, in memoria del padre, proprio colui che 5 anni prima ne aveva disposto l'interruzione. Giochi per i quali vengono richiesti anche i gladiatori di Proximo. Prima di partire, l'anista spiega a Massimo che a Roma potrebbe riuscire ad ottenere la libertà tramite il dono del Rudis, conferito dallo stesso imperatore. Fiducioso di poter sfruttare la possibilità di essere così vicino a Commodo per potersi vendicare, Massimo decide di combattere ascoltando i consigli del vecchio gladiatore, fino ad allora ignorati, su come attirarsi il favore della folla, fattore essenziale nello spettacolo. A Roma, ai gladiatori di Proximo, viene fatta rievocare la battaglia di Zama della Seconda Guerra Punica, rappresentando le truppe di Annibale, l'orda barbarica schierate contro le legioni di Scipione l'Africano. Indossando una maschera che ne cela le sembianze, Massimo assume la guida del gruppo e, disponendo la testuggine al centro dell'arena del Colosseo, riesce a farlo trionfare in uno scontro in cui, nella realtà storica, era avvenuta una sconfitta. Commodo, seppur perplesso, raggiunge comunque i gladiatori di Proximo per congratularsi. L'imperatore chiede al misterioso gladiatore di rivelare la sua identità. Dopo molte insistenze, Massimo si toglie l'elmo e rivela la sua vera identità, con una sequenza divenuta celebre. «Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra». Nel mentre, la folla chiede incessantemente la grazia per Massimo, urlando a gran voce il suo nome. L'amareggiato Commodo non può far altro che sollevare la mano e protendere il pollice verso l'alto.
Gettate le armi! Gladiatore, l'imperatore Commodo ha chiesto di te.
Sono al servizio dell'imperatore.
Fama è ben meritata, Ispanico. Non credo che ci sia mai stato un gladiatore come te. E quanto a questo giovane, insiste nel dire che sei Ettore, il re di vivo. Oppure era Ercole? Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai un nome.
Mi chiamano Gladiatore.
Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
Thank you.
e ci sarà un motivo perché io faccio radio e Russell Crowe fa l'attore, ovviamente. A Malta fu costruita una replica di circa un terzo del Colosseo di Roma, con un'altezza di 15, quasi 16 metri, per lo più in gesso e compensato, gli altri due terzi e l'altezza rimanente furono aggiunti in digitale. La replica ha richiesto comunque diversi mesi per essere costruita ed è costata circa $1 milione. Il retro del complesso forniva un ricco assortimento di mobili da strada, colonnati, cancelli, statue e mercanti antichi romani per altre esigenze di ripresa. Il complesso era servito da un camerino tendato con spogliatoio, un deposito d'armature e altre attrezzature. Il resto del Colosseo è stato creato con immagini generate al computer utilizzando schemi e trame di scenografia a cui fa riferimento l'azione dal vivo e renderizzati in 3 livelli per fornire flessibilità di illuminazione per i software. La casa dove vive la famiglia di Massimo è il podere di Poggio Manzuoli nel comune di San Quirico d'Orcia. Sempre nella campagna della Val d'Orcia in Toscana sono state girate le scene ambientate nei Campi Elisi, nella località di Terrapille ai piedi di Pienza. Googolate. Dopo aver visto che Massimo è ancora vivo, Lucilla si incontra segretamente con lui in una delle celle in cui si trovano i gladiatori. Durante il loro colloquio, Massimo accusa con rabbia la donna di aver partecipato agli omicidi del padre e della sua famiglia. Lei lo nega decisamente, dicendo di essere invece anche lei terrorizzata da Commodo. Lucilla confida a Massimo di disporre di potenti alleati in Senato che vogliono anche loro ribaltare il regime di Commodo e lo invita ad allearsi con loro. Ma Massimo rifiuta e le chiede di dimenticarlo, terminando bruscamente l'incontro. Il giorno dopo Massimo deve fronteggiare Tigris delle Gallie, l'unico gladiatore rimasto sempre imbattuto, che è ritornato a combattere 5 anni dopo il suo ritiro. Durante il combattimento, da alcune botole che si aprono nell'arena balzano fuori più volte delle tigri incatenate che si avventano contro Massimo. Nonostante le difficoltà, Massimo le sgomina e mette in ginocchio Tigris, che cade a terra sconfitto. Commodo lo condanna a morte con il pollice verso, ma Massimo sfida deliberatamente l'ordine, rifiutandosi di ucciderlo. Quindi la folla lo acclama come Massimo il misericordioso. Commodo allora raggiunge Massimo nell'arena e insulta la memoria dei suoi cari, cercando di farlo arrabbiare per combattere contro di lui, ma Massimo mantiene la calma e si allontana in silenzio, sottolineando ancora una volta la sua volontà di non riconoscere Commodo come imperatore.
Fuori! Fuori! Muovetevi! Congratulazioni, generale. Hai degli amici molto persuasivi.
Mio fratello ha fatto arrestare Greco. Non possiamo aspettare ancora. Dobbiamo agire subito. Prossimo verrà a mezzanotte e ti condurrà alla porta. Il tuo servo Cicero sarà là ad attenderti coi cavalli.
Hai organizzato tutto tu?
Sì.
Stai rischiando troppo.
Ho troppo da farmi perdonare.
Tu non hai niente da farti perdonare. Ami tuo figlio. Sei forte per lui.
Sono così stanca di essere forte. Mio fratello odia il mondo intero, e te più di tutti.
Perché tuo padre aveva scelto me?
No. Perché mio padre ti amava. E perché io ti amavo.
Tanto tempo fa.
Ero molto diversa allora.
Ridevi di più.
Massimo, ti acclamano. Il generale che diventò uno schiavo, lo schiavo che diventò un gladiatore, il gladiatore che sfidò un imperatore. Una storia che colpisce, e adesso il popolo vuole sapere come va a finire. Soltanto una morte gloriosa li soddisferà. E cosa c'è di più glorioso che sfidare l'imperatore in persona nella grande arena?
Tu combatteresti contro di me?
Perché no? Credi che io abbia paura?
Credo che tu abbia avuto paura per tutta la vita.
A differenza di Massimo l'Invincibile, che non conosce paura.
Conoscevo un uomo che una volta disse: la morte sorride a tutti. Un uomo non può far altro che sorriderle di rimando.
Mi chiedo se questo tuo amico ha sorriso alla sua morte.
Dovresti saperlo. Era tuo padre.
Tu amavi mio padre, lo so. Ma lo amavo anch'io. Questo ci rende fratelli, non è così? Sorridi per me adesso, fratello. Mettigli l'armatura. Nascondi la ferita.
Questo è il desiderio di Marco Aurelio.
Liberate i prigionieri! Andate!
A Massimo, morente, appaiono quindi la sua casa e la sua famiglia, ma viene riportato momentaneamente alla realtà dalla voce di Quinto, come abbiamo sentito, che gli chiede indicazioni. Massimo quindi chiede a Quinto di liberare Yuba e gli altri gladiatori di Proximo sopravvissuti e di restituire alle sue mansioni il senatore Gracco, al quale chiede di restaurare a Roma il governo repubblicano, proprio come voleva Marco Aurelio. Dopo aver avuto l'assenso di Quinto, Massimo muore tra le braccia di Lucilla, inginocchiatasi accanto a lui, e il suo spirito si unisce a quello dei suoi cari che lo stanno aspettando nell'aldilà. Dopo aver richiuso gli occhi, Lucilla ricorda a tutti che Massimo era un uomo buono e un soldato di Roma e che la sua memoria va onorata. Il corpo di Massimo viene sollevato e portato fuori dal Colosseo per una sepoltura onorevole, seguito da tutto il popolo, mentre il cadavere di Commodo resta abbandonato nell'arena. Quella sera stessa, Yuba ritorna libero nel Colosseo vuoto e seppellisce nella sabbia intrisa di sangue dove era caduto Massimo le statuette della moglie e del figlio di quest'ultimo, pronunciando la frase: io ti rincontrerò un giorno, ma non ancora, non ancora. E anche questa volta siamo arrivati alla fine del film, ci siamo ascoltati e abbiamo immaginato un altro racconto straordinario, Il Gladiatore di Ridley Scott, film del 2000. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano che conclude anche il film Now We Are Free e, come viene detto da Lucilla nel film, sei a casa. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare e immaginare il film. Ringrazio Carlo che mi segue sempre alla regia, Silvia in redazione, e ringrazio in particolar modo Francesca Pellegrini, critica cinematografica, e Maria Vittoria Pierleoni, storyteller, che mi danno una mano in queste ricerche cinematografiche. Io vi saluto, vi ricordo che il podcast lo trovate su radioincontri.org e anche su Google Podcast, ma basta scrivere su Google Film alla Radio. Novità di questa settimana, ci trovate anche su Amazon Audible. Vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre di lunedì, e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Sei a casa. Roma vale la vita di un uomo giusto. Noi lo credevamo una volta. Fa che possiamo crederlo ancora. Era un soldato di Roma. Onoratelo.
Chi mi aiuta a portarlo?
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.